signori, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Ci prendiamo un attimo una pausa dal clamore della free agency che sta animando questa settimana della NFL per tornare a parlare del nostro argomento preferito. I Pro Day vanno avanti. Oggi peraltro ce n'è stato uno molto importante che ci porta in dote tanti argomenti di cui parlare, perché la puntata sarà dedicata ai defensive back. Faremo cornerback e safety, quindi preparatevi ad un ascolto intensivo di questa puntata, per cui i nostri ospiti sono preparatissimi. Andiamo subito a presentarli. Benvenuto Oleg, ciao.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Benvenuto Guido.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Benvenuto Emiliano.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
E benvenuto anche a te Fabio.
Ciao Gabri, ciao ragazzi.
Benissimo, siamo pronti direi per cominciare. Bando alle ciance, perché oggi veramente abbiamo tantissima carne al fuoco. Partiamo dai cornerback, direi che sono la posizione comunque più succulenta tra le due, perché ogni squadra ha il sogno di trovare il cornerback che gli può sistemare la difesa e che può rivaleggiare contro i migliori wide receiver avversari. Man mano che stiamo andando avanti, secondo me si è creato un bel quartetto di giocatori che hanno un pochino staccato le loro quotazioni rispetto agli altri. Stiamo parlando di J.C. Horn, Caleb Farley, Greg Newsome e Patrick Surtain. Questi al momento sembrano essere i quattro cornerback da primo giro. Poi sappiamo benissimo che il mercato dei cornerback è molto influenzabile, una di quelle posizioni per cui cambiano tanto le possibilità in base a come si muove il draft e soprattutto poi in base a quello che è il fit ideale in alcuni casi. Ma per ora ci andiamo ad analizzare questi quattro, ci concentriamo su questi quattro e io partirei da Caleb Farley. Ce ne parlerà Oleg, vai.
Allora, Caleb Farley secondo me è il giocatore più intrigante di questi quattro, il giocatore che anche c'è un po' di rischio, adesso vi spiego il perché anche. Allora, lui ha cominciato a giocare alle high school, giocando interamente, cioè tutti i quattro anni ha giocato da quarterback. Invece è stato draftato, è stato preso da Virginia Tech e subito si è pensato a farlo giocare come wide receiver. Infatti ha fatto il primo spring camp con Virginia Tech come wide receiver. Purtroppo un brutto infortunio al ginocchio l'ha tenuto fuori tutto l'anno da freshman. È stato recertato l'anno dopo gli è stato cambiato il ruolo, grazie a Dio, anche secondo me, perché sennò avremmo perso un talento come lui. È stato spostato a cornerback subito dal primo anno, giocando titolare. Infatti nel primo anno quasi il 50% dei lanci avversari venivano lanciati verso la sua parte, perché sai, tutti pensavano che è un ragazzo che non ha mai giocato a cornerback, dunque sarà, sai, una preda facile. Invece proprio quest'anno ha dimostrato tutto il suo talento nell'anno da freshman, redshirt freshman. Poi il secondo anno ha chiuso la stessa stagione, proprio è esploso, diciamo, nel 2019 è esploso mettendo a segno 4 intercetti, 12 passaggi deflettati, giocatore proprio molto fisico. Ha giocato anche l'ultimo anno, ha saltato le ultime due partite di dicembre per un infortunio alla schiena, ha deciso di tornare anche per il 2020 a Virginia Tech, ma sappiamo tutti con la pandemia che c'è stato, lui è stato proprio uno dei primi giocatori e anche il nome, diciamo, più forte a fare opt-out subito proprio quando la NCAA ha permesso di fare opt-out. Subito ovviamente ci facciamo la domanda: ha fatto bene o ha fatto male a fare questo opt-out? Secondo me lui non ha perso nulla, perché l'hype del 2019 era veramente alto e diciamo è rimasto lo stesso, non ha perso, diciamo, come Newsom, che abbiamo parlato, se vi ricordate il QB di Georgia. Lui invece il suo hype è ancora alto. È un giocatore che ha giocato solo 2 anni da cornerback e ha dimostrato di essere veramente forte. E ancora tanto upside, secondo me, cioè ha molto upside rispetto ad altre 3 cornerback forti di questa classe che abbiamo nominato. Lui secondo me sarebbe perfetto in man coverage rispetto a zona, secondo me, come squadra, diciamo, che lo vedrei bene, secondo me sarebbe Washington Football Team, i 49ers o i New England Patriots come posto dove lo vedrei bene, secondo me.
Ti aspetti che sia il primo cornerback scelto in questa classe?
Secondo me, proprio parlando, come ti ho detto, ha giocato solo 2 anni e ha già dimostrato quello che è. Ricordiamo anche il suo fisico, è un 6'2 per 200 libbre, più o meno così, sì, 207 libbre. 6'2 per 207, cioè è un giocatore veramente fisico, secondo me è troppo alto per il cornerback, però al Pro Day ha dimostrato di essere anche molto veloce sulle 40. Io se fossi una squadra, diciamo, con tutto l'upside che ha, io sceglierei lui come primo cornerback di questa classe.
Benissimo. E a contendergli il ruolo di primo cornerback c'è molto probabilmente Patrick Surtain the second da Alabama, di cui ci parla Guido.
Sì, Pat Surtain ovviamente, come magari qualche fan di NFL di lunga data avrà riconosciuto, è un figlio d'arte, in quanto il padre ha giocato per diversi anni come cornerback proprio nella NFL, in particolare a Miami, dove credo abbia passato le sue stagioni migliori. E diciamo che è uno di quei prospetti che possiamo definire quasi come predestinati, in quanto appunto figlio di giocatore NFL, prospetto fin dalle high school super, super quotato, 5-star, fila di college fuori della porta a offrire una borsa di studio, e chiaramente, come per la gran parte di questo tipo di prospetti, finisce ad Alabama nelle sapienti mani di Nick Saban, che ovviamente per quanto si possa dire che sia un fenomeno come allenatore in tutti i ruoli, ha sicuramente un punto di forza nello sviluppo dei defensive back. A livello di sviluppo come giocatore, Surtain non è cresciuto tanto, nel senso, era già un prospetto già in high school degno di giocare al college da subito, e infatti è quello che poi fondamentalmente è successo: ha trovato snap fin dalle prime stagioni. Anche questa è una peculiarità, perché non tutti riescono a craccare la depth chart di Alabama al primo anno. Durante lo scorso anno ha fatto vedere delle ottime cose, ma probabilmente ha giocato la sua peggior partita contro Florida, tant'è che è stato additato come una delle cause per la quale Alabama, seppur vincendo, ha comunque sofferto un po' in difesa, concedendo, mi pare, circa 46 punti, se non mi sbaglio, comunque una cifra abnorme per Saban. È molto polished, nel senso molto tecnicamente avanzato, alto, lungo, grandi istinti in press coverage, buon tackler, che questo non è una cosa da sottovalutare, ma d'altra parte, se non fosse stato un buon tackler, non avrebbe assolutamente giocato con Nick Saban. Anche un certo grado di adattabilità, in quanto ha giocato sia a destra che a sinistra della formazione difensiva dei Tide, però ovviamente ci sono anche dei piccoli difetti. Potrebbe giocare la palla in maniera migliore, non è quindi un ball hawk come si definisce. Ci sono stati diversi passaggi che sarebbero stati facilmente intercettabili, ma che appunto lui ha mancato, e poi c'è questa tape contro Florida che un po' lo, secondo me lo porta un po' in basso. Ha sofferto tantissimo Kyle Pitts, ma d'altra parte chi non ha sofferto Kyle Pitts in questa stagione di college football? Ma ha sofferto anche altri ricevitori di Florida come Trevon Grimes, che hanno avuto la meglio su di lui anche dal punto di vista fisico. In realtà potrebbe giocare meglio a zona che a uomo, e questo secondo me è indicativo di un altro suo pregio, che è il quoziente intellettivo sul campo da football, che chiaramente per un defensive back è sempre più difficile giocare a zona, comunque c'è molto più da ragionare, che a uomo, dove magari servono più delle caratteristiche fisiche e essere un atleta eccezionale.
Ok, a tal proposito ti faccio una domanda che ci viene dalla chat, da Davide per la precisione. Hai appunto citato come Surtain sia molto propenso a giocare a zona. Per i Broncos, Davide ci chiede, potrebbe essere un'ottima soluzione quella di selezionare alla numero 9 Patrick Surtain?
Allora, una buona soluzione sì, nel senso come tipo di prospetto è sicuramente un prospetto da prima metà del primo giro. Sul discorso della zona, chiaramente lui ha dimostrato questo, non credo che durerà fatica a imporsi anche a uomo, però diciamo che la zona ha giocato molto bene, penso possa essere un'ottima scelta se per i Broncos, se questa sarà la direzione, cioè se decideranno di prendere un cornerback. È chiaro che tra lui e Farley forse l'atleta migliore è Farley, che farà secondo me anche dal punto di vista dei test un risultato migliore rispetto a Surtain, ma come giocatori più o meno a livello di valore dovremmo essere sullo stesso piano.
Oleg, sei d'accordo, sempre rimanendo in tema Broncos?
Sì, sono d'accordo. Poi mi sono dimenticato di dire, c'è anche la differenza tra i due, con quello che ben ci ha citato, è quello che Farley ha avuto anche due cioè diciamo una piccola red flag col infortunio al crociato nell'anno da freshman, poi un altro infortunio alla schiena. Si dovrebbe controllare anche, cioè nel senso, ovviamente le squadre faranno i loro controlli, ma una piccola red flag potrebbe essere anche questo infortunio che ha subito Farley negli anni passati. Secondo me sì, anch'io vedo meglio Surtain ai Broncos.
E rimaniamo ancora un attimo sui Broncos. Davide, un tifoso di questa squadra, ci fa un po' di domande. E questa la faccio a Fabio, però, perché oggi sulla strada verso il draft su Adult Magazine è uscita la scheda di uno dei giocatori più intriganti di questa classe, Owusu Karamo, un rover, e adesso Fabio ci spiegherà velocemente cosa significa questa parola. E ti chiedo, anzi Davide ti chiede, è un'opzione Owusu Karamo alla 9 per i Broncos o è troppo presto?
Allora, sì, partiamo con appunto Owusu Karamo, di cui parleremo più avanti quando faremo la puntata sui linebacker. Comunque brevemente, appunto, uno dei giocatori più interessanti di questo draft, perché divide un po', essendo, come hai detto tu bene, un rover. Rover è quella posizione difensiva che viene usata più al college che in NFL, in realtà, che sostanzialmente è una posizione di linebacker, che però atipico, ovvero non è un vero e proprio linebacker, ma è di fatto un giocatore, una sorta di battitore libero, che viene solitamente al college schierato in difesa del miglior attaccante della squadra avversaria, quindi solitamente schierato o su un tight end se è molto forte, o su uno slot receiver se è quello il pericolo principale. Quindi è un tipo di linebacker meno fisico e molto più improntato.
Ti sentiamo un po' scatti, Fabio.
Pronto.
Ok.
Spero che mi sentiate.
Sì, adesso sì. Eravamo arrivati a molto fisico.
non mi ricordo quanto tempo fa, non è molto fisico, appunto è un giocatore più per una difesa e per difendere i passaggi che non appunto le corse, quindi non è un linebacker troppo fisico, come detto, divide un po' perché appunto non è un linebacker classico, e secondo me è un'ottima opzione per i Broncos, lo vedrei molto bene in un tipo di difesa come quella, però alla 9 onestamente per i limiti comunque del suo gioco che ci sono probabilmente è un po' presto, è un'opzione per i Broncos, dico, quindi se i Broncos non volessero andare su un cornerback con la 9 e volessero fare un trade down o non lo so cosa vogliano fare con la loro scelta 9, comunque Caramollo vedrei comunque bene i Broncos, ecco, alla 9 mi sembra un po' eccessivo.
Molto bene, penso che il nostro Davide possa essere ben contento delle risposte che gli abbiamo dato, e poi ricordo anche a tutti i nostri ascoltatori che le ultime due puntate pre-draft di Podcast Verso il Draft saranno dedicate proprio all'analisi dei vari need delle squadre. Stiamo vivendo la free agency in questo periodo che sta cambiando parecchio gli equilibri, ma soprattutto poi i bisogni, e quindi poi andremo a concentrarci più avanti su cosa le squadre potrebbero scegliere al draft. Torniamo ai cornerback e andiamo a parlare di quello che è uno dei miei giocatori preferiti di questa classe, anche lui figlio d'arte. Stiamo parlando di JC Horn e ce lo presenta Emiliano Guadagnoli. Vai Emi.
Allora, JC Horn è un 6'1 per 200 pound e come giustamente ha detto Gabriele, è anche lui un figlio d'arte, è figlio di Joe Horn, che ha giocato in NFL come ricevitore negli anni 90 e nei primi anni 2000. Quest'anno è una classe particolare di cornerback da questo punto di vista, che ci sono parecchi cornerback figli di ex giocatori. Horn è un ragazzo che ha giocato in Georgia all'high school per poi scegliere South Carolina sopra college blasonati come Alabama ad esempio, e nel 2018 ha giocato per lo più nello slot, mentre nelle due stagioni successive si è occupato di difendere l'esterno del campo. E nel suo ultimo anno al college ha chiuso con 16 tackle e 2 intercetti, giocando quasi la metà degli snap dell'anno precedente, questo dopo la decisione di lasciare il college dopo poche gare. Partendo dai lati negativi, Horn è fin troppo aggressivo, secondo me, e spesso tiene la maglia del ricevitore, rischiando le flag per holding, e questo è un lato del suo gioco che deve assolutamente raffinare in NFL. E ha sofferto un po' troppo i ricevitori veloci e piccolini, in grado di giocare specialmente nell'underneath. E durante la carriera non ha fatto tantissimi intercetti, e questo potrebbe far venire qualche dubbio tra gli scout, e secondo me deve migliorare contro la corsa, perché spesso io lo vedo che non riesce a mettere a segno il tackle e con l'attaccante che riesce a prendere yard aggiunte. E secondo me questi sono i suoi difetti principali, che però sono tutti abbastanza migliorabili con gli anni e l'esperienza in NFL. E quando si vede giocare Horn traspare subito la sua incredibile voglia di giocare fisicamente, e cerca sempre di mettere in difficoltà l'attaccante usando appunto il fisico. Ha la mentalità giusta, secondo me, per poter giocare bene anche contro i ricevitori più fisici, della Lega, e ha un'ottima altezza per la posizione. Spesso è stato usato contro il miglior ricevitore della squadra avversaria, seguendolo snap per snap addirittura. E nel coprire a uomo è ottimo, e qui può utilizzare le sue capacità fisiche e il suo istinto per il gioco. È molto fluido nei movimenti ed è in grado di localizzare la palla benissimo, e lotta come un leone contro il ricevitore per non farsi battere sul profondo. E anche l'altezza ideale per poter competere contro i palloni contestati, dove secondo me non avrà particolari problemi. È molto bravo a usare le mani allo snap, e se battuto in velocità spesso riesce a mettere tutto se stesso e a recuperare il ricevitore. Horn ha la capacità e la voglia di non lasciare quasi mai una ricezione facile e pulita all'attaccante. Combatte ogni snap e secondo me ha le qualità per diventare un cornerback da isola, ovvero un cornerback che, se con quell'esperienza, può anche togliere un lato all'attacco avversario addirittura, cosa che al college qualche volta si è vista. In zone coverage è bravo a tenere il suo posto, tenendo gli occhi sul quarterback, soprattutto quando deve controllare le tracce davanti a lui. E contro le corse, come ho già detto, deve migliorare nei tackle, ma è aggressivo e veloce nel chiudere contro il protettore della palla. E, palla che spesso cerca sempre con le mani, e secondo me sembra, traspare che sia un ragazzo che ha voglia di lavorare e migliorare sempre di più. E secondo me ha la mentalità giusta per fare bene nella posizione, e da questo punto di vista mi ricorda un po' Jalen Ramsey dei Rams, ovvero nel modo aggressivo in cui si approccia alla partita. E questa sua caratteristica e le innate qualità fisiche potrebbero farlo saltare in alto in molte board. E tanto che secondo me non è utopico pensare che qualcuno lo possa preferire a Surtain, che, come abbiamo visto prima, ha i suoi problemi, e Ferli, che ha avuto i problemi di infortunio, soprattutto i problemi di infortunio al college. E come cornerback in press man ha tutto quello che serve, e mentre deve migliorare necessariamente la tecnica di palcaggio per giocare in NFL. Secondo me potrebbe andare anche in top 15, top 20, dipenderà molto da quando saranno scelti gli altri due suoi colleghi davanti a lui.
Quindi Emi, se ho capito bene, lo vedi comunque dietro i due sopracitati, Farley e Surtain, ma non escludi la possibilità che potrebbe anche essere preferito a loro due se qualche squadra si innamorasse particolarmente delle sue caratteristiche?
Sì, assolutamente sì, perché secondo me ha quella fisicità e quelle skill che lo possono, se lavorato bene, lo possono trasformare in un cornerback in grado di togliere un lato completamente all'attacco. Quindi dal punto di vista di potenziale potrebbe piacere di più di Surtain e Ferli, sicuramente.
Ok, e ti voglio anche chiedere, a me Horn piace tantissimo, sarebbe un Ravens type cornerback, ma i Ravens non ne hanno chiaramente bisogno quest'anno. No. C'è una squadra che secondo te potrebbe essere molto ingolosita da un giocatore come Horn, che si sposa bene con quel tipo di stile di gioco? Cioè, io ho detto Ravens perché, come hai detto tu, è un lavoratore, è uno che ci dà dentro, un cornerback fisico, cioè è proprio il cornerback che piace a Baltimore. Baltimore è ben coperto in quella posizione e sceglie anche altissimo per quello che riguarda un giocatore del talento di Horn, ma magari qualche altra squadra che potrebbe essere particolarmente interessata?
Secondo me potrebbe far bene nel sia a Seattle, per esempio, o a San Francisco, che sono due squadre a cui piacciono i cornerback fisici e abbastanza alti, anche se quest'anno a San Francisco ha giocato Verrett, che proprio alto non è, e ha giocato anche molto bene, e anche a New York, a Sponda Jets, dove è andato Saleh, anche se loro scelgono un po' troppo alti, però magari, sai, potrebbero fare un trade down o una trade up, non si sa mai nel draft. Quindi una squadra a cui piacciono i giocatori fisici, a cui piacciono i cornerback fisici e abbastanza alti. Quindi sì, Seattle, anche Jacksonville, secondo me. Però Jacksonville ha preso Griffin in free agency, quindi magari no. Però sì, Seattle, San Francisco e i Jets.
Molto bene. Adesso arriviamo all'ultimo elemento di questo quartetto, un giocatore che fino a pochissime settimane fa era praticamente fuori da tutte le big board, era un giocatore di cui si parlava molto molto poco, è un giocatore peraltro che Oleg conosce benissimo, vanno a prendere la birra insieme, oggi sicuramente sono andati a festeggiare St. Patrick. Ci confermi, Oleg, vero? I soldi del direttore sono stati spesi per questo?
No, accendiamo più tardi, adesso è presto, adesso più tardi la sera io e New Usom andremo in qualche bar in Wrigleyville per San Patrick, ovviamente.
Perdonami, non considero il fuso orario, per te giustamente
con
non soldi, è ancora ora.
Con i soldi infiniti del direttore, ovviamente.
Esatto, che ha dato anche l'aumento quest'anno, e poi per San Patrick c'è il bonus.
Via libera, esatto. certo.
Il difensore di cui stiamo parlando, come avete potuto sentire, è Greg Newsom, amico di Oleg, perché l'università che ha scelto è Northwestern, ma ce ne parla approfonditamente il nostro Fabio.
Sì, l'università che ha scelto è Northwestern perché lui, tra l'altro, è proprio nato e cresciuto a Chicago, quindi proprio è di Chicago, ragazzo di Chicago, che ha fatto anche l'high school lì e ha deciso di spostarsi di pochi passi appunto per andare a Evanston a studiare a Northwestern, università che sappiamo essere molto rinomata dal punto di vista accademico. Infatti questa è una delle cose che probabilmente ha colpito anche nei colloqui di questo ragazzo, che appunto è è un ragazzo intelligente, un ragazzo con cui è bello anche discutere, e quindi come quasi tutti quelli che escono appunto da questa università. E quindi
vedremo stasera
magari dopo al settimo gin tonic magari non sosteneva i colloqui in quelle condizioni, magari dopo una serata con Oleg. E comunque, a parte questo, ragazzo che quest'anno secondo me ha dimostrato perché possa valere il primo giro. Partiamo insomma dalle sue caratteristiche fisiche: 6'1 per 190 libbre, altro cornerback con un fisico abbastanza imponente, come più o meno tutti quelli di questi quattro che abbiamo elencato come cornerback del primo giro, quindi sopra media come altezza. 6'1 è leggermente sopra la media per l'altezza di un cornerback. È un atleta spaventoso, forse uno dei migliori tra questi. Ha fatto registrare un 4.38 nelle 40 yard al Pro Day di Northwestern, e quindi assolutamente la velocità non gli manca. E ha ball skills eccellenti, e se avete visto la miglior partita di Northwestern quest'anno, quella contro Iowa State, che nonostante forse non è la migliore di Northwestern, però comunque una delle migliori, che ha perso con Iowa State, Newsom ha fatto un intercetto, la sua giocata migliore dei tre anni al college, un intercetto davvero incredibile contro Justin Fields, ed è stato uno dei più grossi incubi di Fields in quella partita. E tra le qualità di questo ragazzo, ovviamente, come detto, c'è la velocità, è molto rapido nelle letture, è un ragazzo che ha giocato nella difesa di Northwestern, la difesa di Pat Fitzgerald, che è una cover 3, lui quindi ha sempre giocato sostanzialmente in questo tipo di difesa, quindi una difesa zona, lasciando abbastanza spazio, una difesa zona abbastanza profonda, che lasciava spazio ai ricevitori. E quindi gli lasciava il tempo, ma anche ovviamente la quarterback ti lascia il tempo per poter leggere le tracce e gli occhi del quarterback, ma appena leggi devi essere veloce a riuscire a chiudere, a anticipare il movimento del quarterback per riuscire a chiudere sul tuo marcatore, sul tuo ricevitore, e questo l'ha sempre fatto molto bene. Deve svilupparsi come marcatore uomo, come detto ha sempre giocato a zona, quindi per difese a uomo potrebbe avere qualche problema all'inizio, ma secondo me comunque sono problemi solo di adattamento, pian piano con il tempo si adatterà anche a far questo. Altra bella caratteristica sua è che nei tre anni che ha giocato a Northwestern è sempre cresciuto di rendimento, cioè dal primo anno a quest'anno si è sempre vista una netta crescita, e l'upside, a quanto appunto si è visto che è in crescita continua, sembra essere quasi infinito, insomma può migliorare ancora moltissimo. E tra i difetti, la red flag principale, un po' come per Farley contro le Tolega, anche lui ha qualche problema di infortunio, è stato fuori il primo anno, è stato fuori metà stagione, quest'anno l'ha giocata tutta ma si è fatto male proprio in quella partita con Ohio State, dopo aver fatto il grande intercetto a Fields, si è fatto male ed è rimasto fuori un paio di mesi, e quindi non ha giocato il bowl contro Auburn, e poi si è ripresentato appunto per fare il Pro Day adesso, ma l'abbiamo visto in condizione fisica piuttosto buona. E diciamo che è un giocatore che, se sta bene, secondo me già al primo anno potrebbe essere subito già schierato come cornerback titolare, però appunto appunto se riesce a trovare una squadra che lo faccia giocare nel sistema che già conosceva, quindi in un sistema a zona, magari proprio di cover 3, magari si parlava di Seattle, magari proprio a Seattle, o comunque in una squadra appunto che lo usi come già nella posizione che già sa fare, altrimenti appunto un minimo di adattamento, ma potrebbe essere pronto quasi fin da subito.
Adesso ti faccio una domanda che è un po' una palla curva in realtà. Quest'anno hai citato l'università Northwestern, ben due giocatori quest'anno possono essere papabili di essere scelti al primo giro da Northwestern, uno è Newsom, l'altro è Slater, l'offensive tackle. Northwestern non è un'università famosa per quello che riguarda il football, lo è in campo accademico, specialmente se non ero in campo medico, e ti chiedo che differenza c'è, se c'è, nel uscire da un'università che predilige soprattutto l'aspetto accademico, e in cui quindi il grande atleta è più un unicum, rispetto a un'università come Alabama, come Clemson, come Ohio State, queste powerhouse che ogni anno sfornano talenti. C'è una differenza magari di rendimento, cioè un giocatore come Newsom potrebbe essere una scommessa un pochino più sicura rispetto a giocatori che vengono da università che ogni anno sfornano tantissimi giocatori di talento?
Allora, prendendo appunto come esempio Horn, per esempio, che di cui ha parlato Emi, questo è un giocatore molto diverso perché non è quel cagnaccio appunto rognoso che anche è tipico di giocatori che non vanno, cioè il tipico cornerback rognoso, adesso non è per stare sugli stereotipi, però solitamente sono anche giocatori che non vanno benissimo a scuola, non sono grandissimi studenti. Newsom è molto più un giocatore, un difensore di fioretto, molte meno flag, quindi è molto più, diciamo, composto anche nel suo modo di giocare. E secondo me quest'anno non ci sono grossi problemi a scegliere da Northwestern, perché appunto c'è il più, ovviamente, scuole come Northwestern, come Vanderbilt, un'altra grande scuola che però dal punto di vista sportivo non produce granché. Scegliere da queste scuole ti dà ovviamente il vantaggio di avere gente con la testa sulle spalle, che sicuramente per fare queste scuole qua, oltre ad avere un buon rendimento sportivo, deve avere anche un buon rendimento scolastico, quindi sicuramente questo è un vantaggio. Solitamente lo svantaggio è che appunto in queste scuole non sia così, la preparazione sportiva non sia ai livelli di un Alabama, anche di una South Carolina, che è comunque una scuola del sud, che appunto nella quale conta molto più il football che non l'accademia. Quest'anno, secondo me, questo problema viene un po' meno, perché Northwestern è stata allenata molto, ma molto bene da Pat Fitzgerald, tra l'altro rinnovato per una decina d'anni da Northwestern. È stata la miglior difesa, probabilmente una delle migliori difese della nazione. Ha giocato contro Iowa State, ha vinto contro Auburn il Bowl, dominando Auburn. Quindi era una grande squadra, e quindi viene un po' meno questo difetto. Quindi secondo me quest'anno è una scelta abbastanza sicura andare su giocatori di Northwestern.
Benissimo, risposta perfetta. Dopo questi quattro andiamo un attimino a scavare nella classe dei cornerback del 2021, e partirei da un giocatore che l'anno scorso era opposto a Jeff Okuda, se ne parlava molto bene, chiaramente inferiore al talento scelto l'anno scorso con la numero 3 dei Detroit Lions, ma che quest'anno, a mio modo di vedere, ha perso veramente tante tante posizioni. Guido, perché su Oleg ho altre domande. Sean Wade, effettivamente quest'anno ha perso un po' di posizioni rispetto all'anno scorso. Che tipo di giocatore è? È un giocatore che soffre di una brutta stagione o c'è qualche rischio in più?
Ma rientra in quella categoria di giocatori, forse a livello di scelta di restare per un altro anno con il senno di poi non gli sarebbe convenuto. L'anno scorso si parlava di Sean Wade come uno dei migliori cornerback di questa classe di draft. È chiaro che quando ti rimetti in gioco tante volte va come deve andare, ovvero che rimani al top, tante altre volte vuoi complici chiaramente problemi relativi al Covid. Se non sbaglio, lui è uno di quelli che aveva fatto opt-out per poi fare opt-in quando invece la Big Ten, quindi Ohio State, avevano riesumato la stagione, comunque deciso di partire la stagione. E devo dire che non ha brillato nelle sue partite, quindi un po', diciamo, è giustificata questa sua caduta. Secondo me un po' anche da considerare il fatto che sono cresciuti contestualmente alla sua caduta, sono cresciuti anche altri prospetti che magari un anno fa erano molto meno considerati. Tecnicamente, fisicamente resta un buon giocatore, secondo me farà una buona carriera in NFL, non è uno di quelli che sparisce. È chiaro però, si parlava di una prima scelta, comunque scelta al primo giro, ora in realtà non so quanto in basso potrà accadere. Anche lui super recluta, Ohio State ha vinto un sacco di battaglie per contro altre università per avere le sue prestazioni, ha giocato bene i primi anni, l'anno scorso ci sono delle attenuanti, però non ha brillato, quindi vedremo dove finirà. È chiaro, il contesto sarà fondamentale.
Giustissimo.
Scusa, parlando di Sean Wade, secondo me ha perso tanto nell'intervista pre-championship, dove praticamente da trash talker ha detto che ancora Alabama non ha trovato un cornerback come lui contro, diciamo, praticamente ha detto che i wide receiver di Alabama non sono nulla e lui li fermerà. Poi diciamo, ecco,
non è andata bene.
Ricordate com'è finita.
Non voglio usare parole forti, ma è stato fatto nero perché tutti i lanci hanno lanciati verso di lui. Ha perso le battaglie anche contro il magazziniere di Alabama nell'uno contro uno. Dunque, per forza, dopo questa intervista qua, ha perso tanto campo.
Diciamo, la tornando al discorso di prima di Fabio, della differenza dell'università. In questo caso non furbissimo, ecco. Non di peggio.
Infatti.
Dunque, andiamo avanti. Rimaniamo sempre in tema di figli d'arte. Dalla chat ci chiedono un parere su Asante Samuel. Emiliano, cosa ci puoi dire di questo cornerback? Emi?
Mi sentite?
Sì, adesso sì, avevi il microfono spento.
Stavo parlando con il microfono spento,
esatto.
Benissimo, benissimo.
Vai, Asante Samuel, tutto tuo.
Ah, anche Asante Samuel è un figlio d'arte ed è figlio di Asante Samuel Senior, che ha giocato in NFL per 11 anni vincendo 2 Super Bowl e 4 volte Pro Bowler. Dal 2007 al 2010, quindi una grande carriera del padre. E anche lui è abbastanza simile dal punto di vista fisico, un 5'10 per 184 pound. E ha scelto Florida State, anche lui a discapito di Alabama, tra le altre. E, se fisicamente ricorda il padre, secondo me non ha la stessa... È abbastanza bravo contro le corse, anche lui. Ma non ha la stessa capacità che aveva il padre in NFL, non ha quella fisicità come aveva il padre. E è un undersize per un cornerback esterno tipico dell'NFL, e anche se secondo me può giocare tranquillamente esterno, abbiamo visto giocatori simili giocare come cornerback esterni nella Lega e giocare anche bene, come Verrett, che ho già citato all'inizio, ma per andare un po' più indietro anche Brent Grimes, che giocava a Miami, ad esempio, anche lui ha fatto una carriera più che buona esterno, quindi secondo me può tranquillamente giocare esterno, ma potrebbe anche essere usato nello slot, almeno all'inizio della carriera, e poi comunque oramai gli schemi difensivi con lo slot sono sempre di più la base defense delle difese, quindi non è un problema, secondo me. E non ha moltissime esperienze in press man, e lo vedo molto meglio in off man, secondo me. E contro giocatori più alti e fisici rischia di essere tagliato fuori fin troppo facilmente. E quando gioca off, secondo me dà il meglio di sé, perché riesce a sfruttare i suoi istinti eccezionali per la palla. E infatti è bravissimo a intercettare e a sporcare i palloni. E ha giocato sia, come ho detto, sia nello slot che esterno, e secondo me sarà usato più nello slot, però potrebbe tranquillamente farsi largo nelle gerarchie dei cornerback di una squadra NFL, e sa quando anticipare le route e rubare il pallone al ricevitore, e secondo me è molto bravo, davvero molto bravo a leggere e reagire a quello che gli succede intorno. Secondo me la sua capacità migliore, è veramente bravo, e nei cambi di direzione è super fluido, e essendo un 5-10 può sfruttare la sua stazza per restare con i ricevitori più agili e scattanti, non cadendo trappola delle double moves dei ricevitori. E, anche se piccolo, al college è stato messo spesso contro il ricevitore numero uno della squadra avversaria, quindi Florida State non ha avuto paura della sua stazza. E al college, secondo me, non ha prodotto quanto ci si aspettava dal punto di vista meramente numerico, però potrebbe anche lui magari riuscire ad essere scelto tra il primo e il secondo giro. Secondo me dipende un po' da come saranno scelti gli altri, quanto alti andranno gli altri, ma se ci sarà una corsa al cornerback potrebbe tranquillamente uscire al primo giro, perché per me è il quinto cornerback della classe, quindi 5 cornerback al primo giro potrebbero tranquillamente uscire.
Assolutamente, poi come abbiamo appunto ricordato in apertura, i cornerback sono una di quelle posizioni che ballano tantissimo. Adesso passiamo a Georgia, che oggi ha tenuto il suo Pro Day. Georgia quest'anno ci propone ben 3 cornerback, e chi se non Oleg ci può parlare dei 3 ragazzi: DJ Daniel, Tyson Campbell, Eric Stokes.
Sì, sì, volevo subito dire qualcosa su Asante Samuel. Secondo me basta che abbia metà del talento del padre e già potrà fare carriera in NFL. E secondo me lui lo vedo più da slot corner, secondo me gli gioverebbe anche perché se verrà scelto come corner esterno, secondo me andrebbe un po' più giù. Invece se verrà scelto come slot corner, insomma, è il primo della classe come slot e uscirà molto prima. Dei 3 cornerback, dei 3 amici, compagni di merenda da Georgia, sono 3, diciamo 2 quelli più forti. DJ Daniel era il terzo, anche lui fisico, grosso. Invece gli altri 2, partiamo da quello più talentuoso secondo me, che è Tyson Campbell. Anche lui, ecco, ci siamo dimenticati a dire che questa classe qua sono tutti da 6-1 e alti, solo Asante Samuel è un 5-10, diciamo, è una cosa strana, ma tutti sono veramente giocatori molto fisici quest'anno. Campbell è uscito, diciamo, è un recruit 5 stelle come Patrick Surtain. Infatti erano compagni di squadra all'American Heritage, che è forse il high school più forte a livello nazionale. Ogni anno escono talenti che ricordiamo: American Heritage, Stone, Florida, Plantation. Erano compagni di squadra, uno era il numero 1 della nazione, l'altro era il numero 2. Lui ha scelto Georgia, un giocatore anche lui fisico molto. Oggi ha corso una 4,40, una 4,38, che per un cornerback è tanta roba. Secondo me, con lui è il quinto corner della classe. Secondo me uscirà al secondo giro, un giocatore molto elastico. Secondo me ancora tanto upside, non ha dimostrato tutto il suo valore, diciamo un po' diverso da Surtain, che Surtain ha fatto vedere quello che è, quello che vale. Secondo me lui c'è ancora tanto upside da farvi vedere. Uscita secondo me secondo giro. L'altro, il più, diciamo, quello che ha fatto parlare un po' di più è Eric Stokes. Lui era un qui 3 stelle, subito è stato ricercato primo anno, poi diciamo non partiva subito, era diciamo nelle depth chart dietro gli altri giocatori, ha scalato posizioni, ha giocato gli ultimi 2 anni titolare facendo vedere ottime cose. Addirittura secondo me lui in questi 2 anni da titolare ha giocato anche meglio di Campbell. E perché si è parlato tanto di lui? Perché ha corso una 4.24 sulle 4.40, che è il terzo tempo all time sulle 4.40 yard. Giocatore, come abbiamo capito, anche lui alto 6-1, un po' più leggerino, secondo me 185 libbre. Quel giocatore secondo me potrebbe essere usato sia nella slot. Lui a Georgia ha giocato esterno, ha fatto molto molto bene. Non lo so se aiuterà, ma secondo me sì, le 40 yard corse, anche diciamo molto agile, anche lui potrebbe uscire al secondo giro. Invece DJ Daniel lo vedo più giocatore da terzo giorno, un quinto, sesto giro, qualcuno ci può puntare, che lui ha fatto vedere ottime cose anche in special team.
Molto bene. chiudiamo il discorso cornerback con Fabio prima della carrellata di Oleg, quindi Oleg preparati se hai qualche perla dai, nei giri tardi, a cui Fabio chiederò chi tra questi giocatori che curiosamente iniziano tutti per M, chi secondo te può essere più interessante. Secondo me hanno tutti delle caratteristiche notevoli che potrebbero renderli quinto, sesto, settimo cornerback scelti. Sto parlando di Elijah Molden da Washington, uno dei nostri nomi preferiti, Ifeatu Melinfou o qualcosa del genere da Syracuse, e Israel Muakamu da South Carolina. Anche qui torna il gioco delle coppie che tanto stiamo amando in questo draft 2021. Chi tra questi tre giocatori ti piace di più e chi secondo te può essere scelto più in alto?
Allora, aspetta, mi sentite?
Sì. Sento. Ah, sì, okay. Sì, sì, Fabio.
Allora, sì, no, non sapevo se... Ok, perfetto. Sì, mi piacciono tutti e tre, intanto. Secondo me, quello con il nome impronunciabile di Syracuse, Ifeatu Melinfou, secondo me è il più interessante dei tre, perché ha giocato da cornerback per 2 anni, quest'anno che non c'era Cisco, che si è infortunato ed è rimasto fuori questa stagione. Ha giocato anche da safety e l'ha fatto abbastanza bene, insomma. Comunque Syracuse non è una grandissima squadra, non era una grandissima squadra quest'anno, tant'è che comunque è stata l'ultima stagione del suo coach, che poi è stato mandato via, però ha fatto comunque abbastanza bene lui nella pochezza della difesa di Syracuse, e quindi è un giocatore interessante appunto perché ha fatto i 2 ruoli, li ha fatti entrambi molto bene. Secondo me tra i tre è il più interessante. Elijah Molden, anche altro giocatore, secondo me, ecco, sto facendo la mia lista in ordine, e Molden anche lui, cornerback da Washington, che ha giocato a Washington sempre da cornerback numero 1, e quest'anno anche lui ha fatto il suo nelle poche apparizioni in realtà che ha fatto, perché comunque la Pac-12 ha giocato molto poco. Il ragazzo di South Carolina invece, secondo me, è anche lui comunque un buon prospetto, interessante da tenere d'occhio, però appunto il gioco delle coppie è da ricordare che appunto giocava assieme a JC Horn, e che solitamente il miglior attaccante lo prendeva sempre Horn, quindi lui ha fatto bene sì, ma sempre contro il ricevitore numero 2, e quindi questa è una cosa che comunque va tenuta in conto. E sono giocatori che comunque non vedo presi, secondo me, neanche al secondo giro. Forse uno di questi tre sì, potrebbe essere magari Melinfou, però secondo me comunque sono da terzo giorno, sì, no, da terzo giro.
Ok, Oleg, classica carrellata, se abbiamo dimenticato qualche nome particolarmente interessante.
Beh, il ragazzo di South Carolina, Muakamu, secondo me, lui, ricordiamo, un 6-5, la vedo dura che giochi cornerback in NFL. Già nelle ultime partite di South Carolina è stato provato da safety, secondo me verrà spostato a safety anche in NFL. Altri nomi, beh, partiamo con Thomas Graham da Oregon, signore, un 5-11 per 200 libbre, lui classico slot corner, secondo me, in NFL. Anche lui ragazzo da terzo giorno, quinto, sesto giro. Altro nome, Aaron Robinson, cornerback da UCF. Lui era stato, diciamo, primo anno ha giocato con Alabama, dove ha trovato poco spazio, e lì è stato spostato, cioè è entrato dentro il portal e si è spostato a UCF in Central Florida, dove ha giocato 2 anni abbastanza buoni. Anche lui un ragazzo da quarto giro, secondo me. Lui è un cornerback esterno. Altro nome che anche lui negli ultimi anni, diciamo, ha perso molto, ma ricordiamo è stato un recruit molto alto, e Paulson Adebo, Ratcher Junior da Stanford, anche lui fisicato 6-1 per 192 libre. Mi ricordo il primo anno molto bene, poi piano piano si, diciamo, via via spento. Secondo me, ecco, lui è un ragazzo dove si può puntare, potrebbe essere una bella sorpresa per le squadre che lo scelgono. Poi ho lasciato in fondo il migliore di tutti nei cuori dei tifosi del college football, che è Marco Wilson, 6-1 per 191 Prendiamo libre,
anche ragazzo, quarterback, allora.
Ragazzo che, ecco, per chi non conosce, lui che comunque è un buon giocatore, il cornerback titolare di Florida, famoso perché ha fatto fuori Florida dai playoff con un lancio, diciamo, a tirato, ha tolto la scarpa di un giocatore di LSU e l'ha lanciato per 20 yard, se non ricordo male, flag, e diciamo lì Florida ha perso la partita e ha perso anche la chance di andare al championship.
Bene, direi che di nomi ne abbiamo fatti parecchi. Peraltro Marco Wilson, fratello di Quincy Wilson, ex second round pick di qualche anno fa. Ok, cornerback ne abbiamo visti, passiamo alle safety, una posizione che si tratta poco perché solitamente si è più attenti a cercare il cornerback del futuro piuttosto che la safety, soprattutto se mancano quei giocatori in grado proprio di attirare le attenzioni, e quest'anno devo dire si sta parlando veramente molto molto poco di safety. Tra l'altro prendo una domanda che ci arriva sempre dalla nostra chat di Telegram e che giro al nostro Fabio, che innanzitutto ci presenterà un po' quelli che sono i nomi interessanti in questa posizione, e poi ti chiedo subito se vedi la possibilità di una safety al primo giro. A te la parola.
Sì, allora intanto partiamo appunto col dire il perché se ne parla poco un po' sempre di questa posizione, perché la safety è un ruolo difficile ed è un ruolo che si impara un po' col tempo, e quindi è più di solito non in uscita dal college è col tempo, e quest'anno se ne parla ancora meno perché mancano quei nomi appunto altisonanti che solitamente fanno parlare, quindi il capo, il numero uno della classe, diciamo che non c'è un vero e proprio numero uno. Però d'altro canto è una classe interessante perché ha almeno 6 o 7 nomi, adesso non so quanti ne faremo oggi, comunque secondo me almeno 6 o 7 che sono giocatori molto interessanti, un po' intercambiabili appunto come range di uscita, potrebbero uscire davvero, non dico tutti come numero uno perché c'è un numero uno che è Trevon Moehrig probabilmente, però gli altri 5 o 6 di cui faremo i nomi oggi sono tutti appunto giocatori che potrebbero uscire al secondo, come al terzo, come al quarto, e non sappiamo. Però appunto, come detto, no, è una classe interessante. Allora, come detto, la domanda se vedo la possibilità di una safety al primo giro, secondo me no, secondo me non uscirà una safety al primo giro. Se dovesse uscire, ne uscirà al massimo una, e se dovesse essere una sarà Trevon Moehrig da TCU, di cui parlerà, credo, Oleg tra poco. E comunque, appunto, non so se tocca a me dire i nomi.
Vai, dilli.
Posso dirli io, certo. Comunque, questi 7 nomi di cui adesso parleremo, appunto il primo è Trevon Moehrig da TCU, poi c'è Richie Grant da UCF, Andre Sisco da Syracuse, l'altra safety di TCU Ardarius Washington, c'è James Wiggins da Cincinnati, Caden Sterns da Texas e Ansa Nasirdin da Florida State. Secondo me questi sono i nomi principali che sono comunque giocati, e Javon Holland da Oregon, scusate che stavo dimenticando. Questi sono i nomi principali, appunto i giocatori più interessanti secondo me che vedremo uscire al prossimo draft, però nessuno di questi a mio parere è da primo giro.
Giocatori che però come abbiamo visto quando abbiamo analizzato le safety scelte l'anno scorso, che hanno giocato quest'anno la stagione da rookie, possono avere subito un grandissimo impatto. L'abbiamo visto in Antoine Winfield dei Tampa Bay Buccaneers e l'abbiamo visto anche in altri giocatori. Quindi scegliere bene una safety anche all'inizio del secondo giro, al terzo, può avere veramente un grande impatto sulla stagione di una squadra. E la prima, come diceva Fabio, che potrebbe essere scelta è Trevon Moehrig da TCU, che giustamente ci ha anticipato, ne parlerà Oleg. Che tipo di giocatore è questo ragazzo?
Ecco, come ha detto bene Fabio, non è facile giocare safety subito titolare in NFL. Secondo me lui verrà scelto al primo giro, secondo me ovviamente dalla 20 in poi, però io spenderei un primo giro perché secondo me questo ragazzo qua è veramente talentuoso e sentiremo parlare poi in NFL nei prossimi anni. Lui è un 6-2 per... per 205 libbre, è una strong safety, ha giocato a TCU, come ha detto Erens, con il compagno di squadra che anche poi parleremo più tardi, che è Ardarius Washington, la free safety, come diciamo era, siccome era la coppia di safety più forte del panorama collegiale. Lui un ragazzo molto fisico, molto solido contro gioco contro le corse, anche se dovrebbe migliorare un po' la tecnica del placaggio, ma non è niente di irreparabile secondo me con un buon coach. Molto buono anche, diciamo, cioè lui è una strong safety fatta e finita, molto istintivo, sa leggere le varie tracce dei wide receiver, sa aiutare i compagni cornerback, anche un buon blitzer, ha fatto vedere anche delle cose buone come blitzer in NFL, ha giocato tutti e tre anni, ha giocato due anni da titolare, il primo anno no, ma si è fatto vedere dai scout nella combine, ha fatto cose molto buone. Dove dovrebbe migliorare? Secondo me a volte si eccita troppo e potrebbe, sai...
Non siamo in fascia protetta, vai tranquillo.
Diciamo, esagera a volte e può, diciamo, perdere il suo, diciamo, se vi avvicina troppo alla linea di scrimmage per fare un blitz, per perdere una sua lettura, ma sai, il salto dalla NCAA alla NFL lui ce l'ha, secondo me. La range di uscita, come ti ho detto, secondo me dalla 25 alla 32 ci sarà una squadra che punterà su di lui, specialmente non so, una squadra come Tampa, non dico Tampa esattamente, ma quelle squadre che non hanno tanti need e possono, diciamo, spendere un primo giro su un talento lento come lui.
Oleg, vuoi dirci qualcosa anche del suo compagno di reparto? Rimaniamo quindi a TCU, anche Ardarius, sì. Washington, peraltro nome fantastico, Ardarius con l'apostrofo tra la R e la D, bellissimo.
Sì, lui diciamo, è un più piccolino, una free safety, un 5-8 per 178 libbre, è quel giocatore che siccome piace un sacco ai defensive coordinators, perché può fare sia slot, free safety... ragazzo molto intelligente con un QI veramente alto, ecco, lui a placare molto bravo, ecco, il 5-8 secondo me può, diciamo, contro un tight end o contro dei wide receiver più fisicati può far fatica in coverage contro di loro, ma c'è quel fuoco dentro secondo me che ne sentiremo parlare di lui anche in NFL. Come range di uscita secondo me, come free safety lo vedrei insomma un terzo o quarto giro, però ecco, come coppia, come ti ho detto, hanno fatto molto molto bene insieme.
Benissimo, adesso passiamo a uno degli altri nomi citati da Fabio, ovvero Richie Grant da UCF, e ce ne parla Emiliano.
Allora, Richie Grant è un 6-0 per 194 pound e al liceo in Florida, oltre a giocare a football, era anche un ottimo atleta nell'atletica leggera e soprattutto nei 100 e nei 400 metri. Prima di andare agli UCF ha chiuso la stagione da senior in high school con 37 tackle e 4 intercetti, e nell'ultima stagione invece al college ha prodotto 72 tackle, 5 passaggi deviati e 3 intercetti. Non è questo però il suo anno migliore al college, anzi Grant è salito alla ribalta dopo la sua stagione stellare da sophomore nel 2018, chiusa con 108 tackle, 3 passaggi deviati e ben 6 intercetti. E secondo me Grant ha la giusta altezza e il giusto fisico per poter svolgere due dei maggiori compiti di una safety, ovvero coprire e placcare banalmente. Ha una buona agilità e flessibilità, soprattutto nella parte posteriore del corpo, e che lo rendono esplosivo e veloce nel coprire gli spazi. Secondo me può anche correre per tutto il campo, anche se ne parlerò tra poco, ha qualche difficoltà nel coprire il campo esternamente. In zone coverage si sente al sicuro ed è in grado di leggere velocemente lo sguardo e il braccio del quarterback per poter puntare direttamente al pallone. E in copertura a uomo ha dato prova di saper fronteggiare bene i ricevitori quando è stato chiamato in causa, ed è in grado di anche di poter cambiare direzione velocemente, anche perché non è altissimo. Contro la corsa è davvero molto fisico, cerca sempre il tackle cattivo, tra virgolette, soprattutto quando deve chiudere nel backfield avversario. E a UCF ha giocato sia come safety profonda, sia vicino alla line of scrimmage, e può essere usato in entrambe le circostanze. Alcuni potrebbero preoccuparsi per la sua troppa aggressività, soprattutto quando va a placcare contro la corsa. Questo perché Grant, non essendo troppo grosso fisicamente, rischia spesso di farsi male. Non è una tecnica di placcaggio pulita, ma come ho detto prima è molto aggressivo e rischia di farsi male. E spesso cerca fin troppo di anticipare le giocate, soprattutto contro le corse, e rischia di farsi ingannare troppo facilmente dalle play action avversarie. E come ho detto prima, la velocità pura non è eccezionale, e ci sono dubbi sul fatto che possa coprire il campo lateralmente se messo come single high safety in copertura. In più ha già 23 anni, che comunque per un prospetto in uscita dal college che non sono pochi. Sembra strano da dire, ma ormai quando ci sono dei prospetti che escono dal college ventenni, 21enni, un giocatore che esce dal college 23enne non è proprio giovane rispetto agli altri. Fa un po' ridere, però è così. E Richie Grant è una safety che secondo me non ha un ruolo ben definito al momento, e nemmeno una qualità che spicca sulle altre, ma è un buonissimo atleta ed è super aggressivo nel suo gioco. È un po' come Horn, proprio questa caratteristica potrebbe farlo salire in alcune board. Secondo me è un giocatore che potrebbe uscire nel secondo giorno del draft, quindi tra secondo e terzo giro, fine secondo, inizio terzo, metà del terzo giro. E l'importante secondo me è che chi lo prenda sappia come utilizzarlo bene. Personalmente io lo vedrei bene potenzialmente come una safety messa vicino alla line of scrimmage a fare legna, soprattutto contro la corsa.
Molto bene, Redshirt Senior è Richie Grant. Redshirt Senior è il prossimo giocatore di cui andiamo a parlare, ovvero James Wiggins da Cincinnati. Guido, chi è questo ragazzo?
James Wiggins è un ragazzo che è stato un po' sfortunato nell'ultimo anno, in quanto si è fatto male e non ha più potuto recuperare. Però per quanto ho fatto vedere, secondo me uno di quei giocatori potrebbe risultare scelto più in basso rispetto al suo reale valore, proprio per questo fatto qui. Innanzitutto è un super atleta, tant'è che è stato nominato nella famosissima freak list di Bruce Feldman. Bruce Feldman è un reporter del college football che ogni anno compila questa lista di 50, una cinquantina di giocatori che hanno dei test fisici, hanno dei numeri nei test fisici impressionanti. Ci sono ovviamente tutti i ruoli. James Wiggins è stato uno dei protagonisti, e diciamo che questa lista è importante perché c'è un certo grado di correlazione fra successo in NFL e presenza in questa lista, quindi è importante anche da questo punto di vista qui. È molto istintuale, se mi passate il neologismo, nel senso che ha degli istinti ottimi. Soffre un po' il discorso di rimanere solo un po' come single high safety, non ha la rapidità e nemmeno le lunghe leve per poter coprire tutto il campo sideline to sideline, però nelle prime 15 yard rimane secondo me un giocatore molto, molto interessante. Ha dimostrato anche di avere delle ottime doti quando la palla è in aria. L'abbiamo visto molte volte anche fare degli intercetti mettendo il corpo nella posizione anche strana, però efficace, per poter tornare giù con il pallone. È chiaro che ovviamente è un prospetto da round un po' più in basso, e quindi ha alcuni difetti abbastanza palesi. ovviamente il fatto di aver subito un infortunio grave al ginocchio poco tempo fa non lo aiuta in questo senso qua, però secondo me potrebbe essere quel tipo di difensore, il tipo di defensive back coltellino svizzero usato in tante situazioni, per esempio Cincinnati l'ha usato spesso come blizzatore extra e quindi molto vicino alla linea di scrimmage. Secondo me può essere interessante vederlo in determinati contesti. Mi verrebbe da dire perfetto per ad esempio Bill Belichick e i Patriots, se non fosse che i Patriots hanno tipo 74 safety al roster, quindi non credo che finirà lì. Però ecco, il tipo di difensore è in quel senso lì, sa fare tante cose, non eccelle magari in niente in particolare, però tante cose lo possono far scegliere da una squadra e mettere in condizione di poter giocare anche bene in NFL.
Come state sentendo, ci sono tanti prospetti interessanti nella posizione di safety. Non fatevi ingannare dal fatto che non ce ne sia una come top prospect, perché tutti questi ragazzi hanno delle caratteristiche molto interessanti che, inserite nel giusto contesto, potrebbero farli rendere benissimo tra i professionisti. Ultimo giocatore che andiamo ad analizzare è quello che secondo me è uno dei più boom or bust che ci siano nell'intera classe 2021, non solo delle safety ma in generale di tutti i ruoli, e ci spiega il perché il nostro Fabio Moras, che ovviamente ci presenta Andre Sisco da Syracuse.
Sì, allora, intanto secondo me è un giocatore molto interessante Sisco, 6'0 per 210 pound, quindi anche bello fisicato, giocatore molto interessante, dicevo, leader della difesa di Syracuse negli ultimi anni. Quest'anno no, perché come avevo citato prima quando parlavamo del suo compagno Melin Fonu, si è rotto quest'anno, si è rotto l'ACL, quindi brutto infortunio, non ha giocato e quindi non ha dato una mano alla sua difesa che tanto ne aveva bisogno e che invece è stata presa a pallata un po' da chiunque. E giocatore, come dicevo, molto interessante, tantissime qualità, e il fatto che sia considerato un boom or bust un po' da tutti è principalmente perché per questo infortunio che ha subito, perché appunto già prima non era, il suo problema è di non essere un atleta straordinario rispetto ad altri, quindi aveva non ha una velocità incredibile, quindi diciamo già questo era un piccolo difetto. Ovviamente rientrare da un infortunio così drammatico come la rottura del crociato può aver incrementato questi suoi difetti fisici, e questo è perché appunto i grossi punti di domanda su di lui sono questi, perché per il resto davvero secondo me è forse uno dei più completi, più che completi, più pronti come safety, perché appunto è forse il più grande leader tra questi, perché davvero lui ha guidato la difesa di Syracuse già da tanti anni, cioè da sempre, da quando gioca è sempre stato un leader, ha un'ottima capacità di andare sul pallone, un safety istintivo, ha giocato quasi sempre a zona, come molto profondo, quindi ha una buona esperienza di lettura del campo, avendo visto tanto football da quasi da fondo campo. E tutto sommato ha comunque appunto, essendo molto fisicato, ha un'ottima capacità di placcaggio e ha fatto adesso 3 o 4 force fumble nella sua carriera, anche un buon numero di intercetti, quindi secondo me come qualità ci sono tutte. Il problema principale, come detto, è l'infortunio e le sue doti fisiche, le sue qualità atletiche, non fisiche, qualità atletiche non eccellenti, e quindi per questo è messo un po' come un boom or bust.
Molto bene, direi che la carrellata su safety e cornerback l'abbiamo abbondantemente fatto, un puntatone da più di un'ora, quindi mettetevi comodi quando sarete pronti per sentirlo, ma sicuramente tantissimi spunti interessanti. Io ringrazio davvero tantissimo.
Posso aggiungere altri nomi? Allora, come ha detto Fabio, c'è Namza Nasreddin, la safety da Florida State. Lui è un ragazzo veramente fisicato, un 6'4, mi ricorda molto l'ex giocatore dei Bengals George Iloka, la safety, giocatore alto, grosso. altro nome è Javon Holland, junior da Oregon. Ecco, lui secondo me potrebbe uscire al secondo o terzo giro, uno di quei nomi che secondo me molto interessanti che vedremo uscire nel secondo giorno del draft. Altro nome che anche parlando di sfortuna è Richard LeCount da Georgia, è una free safety che lui recruit 5 stelle, sfortunato perché quest'anno si è infortunato facendo un brutto incidente con la moto, dove è rimasto in ospedale, ha rischiato anche la vita, è rimasto in ospedale per tanto tempo, è saltato tutto l'anno. Ha provato a fare il pro day oggi, ha corso un 4.7, 4.8, si vedeva che non era pronto ancora. Se questa questa red flag, secondo me, se è a posto fisicamente, con lui potrebbe essere la sorpresa dell'intero draft tra i giocatori scelti, come uscirà dal quarto giro in poi. Però è un balocco veramente impressionante. Negli ultimi due anni Georgia, l'anno da junior, 4 intercetti in queste 5 partite che ha giocato, 3 intercetti. Un ragazzo veramente intelligente, ha giocato 4 anni da titolare nella difesa di Kirby Smart. Secondo me, ecco, chi prenderà lui sarà quella gemma da fine secondo, inizio terzo giorno, che
bold è una bold.
Sì. Ecco, se devo puntare i miei 5 euro su un ragazzo che uscirà tardi, li punto su di lui assolutamente. Cioè, io ho visto tutte le sue partite in questi 4 anni, posso assicurarti che questo ragazzo avrà un futuro anche in NFL. Altro nome è Paris Ford Jr. da Pittsburgh. Anche lui ha giocato titolare nella difesa di Pat Narduzzi negli ultimi. Secondo me nel 2019 ha fatto meglio rispetto al 2020, dove secondo me quest'anno ha fatto qualche errore, ma diciamo il suo stock è sceso, ma comunque resta una free safety fisicata, un 6 piedi leggerino, che secondo me anche lui ragazzo da terzo giorno, quarto quinto giro. Poi abbiamo Jacoby Stevens, che lui è diciamo uno dei ultimi giocatori, diciamo i sopravvissuti del championship di LSU di 2 anni fa. Lui non è esattamente una safety, lui è un ibrido, un linebacker safety, un 6-2 per 230 libri. Anche qua, sai, in NFL potrebbe essere né carne né pesce, ma con un buon defensive coordinator, secondo me potrebbe essere quel coltellino svizzero se usato bene. Poi abbiamo Tyree Gillisby, safety da Mizzou. Quest'anno la difesa di Mizzou, diciamo, si aspettavano cose brutte, invece non hanno fatto male. Anche lui, ragazzo, da una strong safety da terzo giorno. Sì, sono più o meno questi. C'è anche Caden Stearns da Texas, un junior, anche lui non male, però diciamo di nomi ne abbiamo detti, dai.
È una classe molto folta comunque,
molto folta, sì. Tipo talenti da terzo, quarto round, perché le safety più o meno escono là. Ecco, se uno è un front office bravo, pesca talenti, specialmente nei safety, in quei giri.
Verità più che sacrosanta questa. Bene amici, direi che abbiamo parlato abbastanza per stasera, avete veramente materiale di studio per parecchie giornate di alcuni, quasi tutti questi giocatori. Troverete la scheda sulla strada verso il draft, o è già uscita o uscirà nelle prossime settimane. Io non posso che ringraziare i miei ospiti per questa puntata bellissima, quindi un caloroso grazie a Oleg Bogdea.
Ciao ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana.
A Guido Semplici.
Grazie a te Gabri, e un saluto a tutti.
A Emiliano Guadagnoli.
Grazie Gabri, e ci sentiamo alla prossima.
E a Fabio Moras.
Grazie, è stato un piacere, ci sentiamo.
Da Gabriele Balzerotti è tutto, ci sentiamo tra una settimana con una puntata dedicata all'attacco. Ciao!